su Radio Fly anche oggi nel nostro spazio interviste torniamo a parlare delle giornate europee del patrimonio 2020. Oggi ne parliamo con la dottoressa Rossella Sileno, che è direttore della Basilica di San Francesco di Arezzo e del Museo Statale di Casa Vasari e del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere di Anghiari. Buongiorno dottoressa Sileno, ben trovata su Radio Fly.
Grazie, buongiorno a tutti.
Sabato 26 e domenica 27 di settembre nei musei e nei luoghi della cultura italiani sono in programma visite guidate, aperture straordinarie e altre iniziative. Ovviamente questo succede anche nella nostra città e nella nostra provincia. Il tema che è stato proposto quest'anno dal MIBACT è imparare per la vita. Intanto, dottoressa Sileno, vogliamo cominciare ricordando ai nostri ascoltatori cosa possiamo imparare entrando nei luoghi di cultura che lei dirige.
Sì, allora i luoghi di cultura che ho veramente l'onore di dirigere sono tutti e tre dei luoghi eccezionali, per cui diciamo sinteticamente, perché non si può che essere sintetici visto poi la quantità di beni che contengono, direi che per quanto riguarda la Basilica di San Francesco, che è probabilmente quello che ha la risonanza maggiore sia per la città di Arezzo che direi anche per la Toscana e in generale a livello proprio mondiale, perché abbiamo poi tantissimi turisti che appunto arrivano in gran parte anche dall'estero, conserva, ed è universalmente nota per questo, la leggenda della Vera Croce, che è il capolavoro, uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano, opera di Piero della Francesca. La leggenda della Vera Croce è stata restituita in tutto il suo splendore nel 2000 alla città di Arezzo e poi a tutto il mondo, direi, al termine di un lungo, complesso e delicato intervento di restauro che è durato circa 15 anni, diretto tra l'altro dall'attuale direttore della Direzione Regionale Musei della Toscana, il dottor Stefano Casciu. Ed è poi, direi, ultimamente è stato restituito, gli è stata ridata nuova luce con la nuova illuminazione che abbiamo progettato in collaborazione con i Guzzini e che è stata inaugurata lo scorso 4 ottobre 2019, sulla quale magari torneremo poi più avanti. Quindi questo per quanto riguarda la Basilica. Poi abbiamo la casa di Giorgio Vasari, sempre appunto ad Arezzo. Giorgio Vasari è naturalmente una delle principali figure storiche per la città di Arezzo, aretino appunto, artista, pittore, architetto e storiografo, autore delle vite dei più grandi pittori, scultori, architetti, quindi direi appunto il primo storiografo, anche lui universalmente noto. La sua dimora è una casa museo realmente eccezionale, perché è ottimamente conservata e che è appunto proprio il manifesto dell'artista rinascimentale. Tra l'altro facciamo proprio un viaggio interessante spostandoci tra i due luoghi della cultura, tra i due siti museali, perché la Basilica, oltre ad essere in realtà poi complessivamente uno scrigno di tesori, affreschi, opere d'arte che ora sarebbe qui impossibile elencare tutte, conserva appunto il ciclo che è stato realizzato alla metà del 400. Casa Vasari invece viene realizzata, completata dal punto di vista architettonico e poi decorata con tutta una serie di pitture murali eccezionali che sono appunto il manifesto dell'artista rinascimentale, alla metà del 500, quindi appunto ci muoviamo anche cronologicamente sempre comunque all'interno del Rinascimento. Infine il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere, meglio noto come Palazzo Taglieschi, che è un piccolo ma direi veramente delizioso museo proprio nel cuore della città di Anghiari e che è a mio avviso fondamentale proprio per la conoscenza del territorio della Val Tiberina, perché conserva un ricchissimo e variegato patrimonio, nel senso che passiamo da reperti archeologici a beni etnografici, ad una collezione davvero unica di armi antiche, che per gli appassionati credo sia veramente un'esperienza considerevole, a opere d'arte e in particolare una collezione di madonnine lignee sulle quali spicca proprio su tutte la Madonna lignea di Jacopo della Quercia.
Ecco, una buona occasione per entrare in questi luoghi possono essere proprio le giornate del patrimonio. A quali iniziative in particolare possono partecipare i nostri ascoltatori?
Allora, le giornate europee del patrimonio, nel caso dei tre, di questi tre musei, si articolano in fasce orarie e anche giornate differenti che consentono, diciamo, a chi vuole in realtà di, appunto, di prendere parte e di visitare tutti e tre i siti museali. Per cui partiamo nel pomeriggio di sabato con un'apertura straordinaria di Casa Vasari, che solitamente è aperta soltanto la mattina per motivi, diciamo così, di organizzazione, questo da quando siamo riusciti a riaprire il primo di agosto dopo, appunto, il blocco del lockdown. In questo caso invece non chiudiamo come di solito avviene alle 14, ma continuiamo nel pomeriggio per chiudere appunto alle 18. Avremo quindi tre turni di visita, tre visite guidate e contingentate come in tutti e tre i siti, per motivi appunto legati al distanziamento sociale, che all'interno di Casa Vasari, poiché gli spazi sono comunque abbastanza ridotti, tranne che nella Sala del Trionfo della Virtù o Sala del Camino, dove lo spazio è molto più ampio, quindi ci si può agevolmente muovere, abbiamo ritenuto, almeno per ora, insomma in questa fase, di mantenere le 8 persone per turno di visita. Quindi abbiamo appunto questo evento pomeridiano che si intitola proprio Un pomeriggio a Casa Vasari, e nel quale offriamo tre turni di visite guidate che si svolgono appunto a partire dalle 14, poi le 15:10 e le 16:20, della durata più o meno di un'ora, all'interno dei quali è possibile quindi visitare agevolmente il museo con l'offerta di visite guidate che approfondiranno in particolare, oltre appunto insomma il circuito classico di visita degli ambienti museali, i recenti riallestimenti che hanno riguardato lo stanzino vasariano, all'interno del quale sono presenti tre tavolette proprio autografe di Giorgio Vasari, che appartenevano a un tabernacolo perduto, appunto delle sue opere principali, e la maiolica policroma Busto dell'Imperatore Galba, che è un'opera del Sansovino, tra l'altro l'unica opera di proprietà proprio di Giorgio Vasari che è ancora esposta all'interno della Casa Museo. Abbiamo recentemente riallestito lo stanzino vasariano e siamo intervenuti anche dal punto di vista del restauro, grazie alle restauratrici Giulia Basilisi e Rossella Cavigli della Direzione Regionale Musei della Toscana, sul Galba e sulla pregevole pavimentazione in piastrelle di maiolica settecentesche che arricchisce invece l'ambiente denominato Cappellina. Questo ambiente piccolo ma veramente interessante non era visitabile fino a prima del nostro intervento, poiché la pavimentazione, essendo molto delicata, doveva essere preservata dal calpestio dei visitatori. Abbiamo quindi predisposto un pavimento in vetro calpestabile che consente adesso la visita. Quindi verrà illustrato questo intervento, ma soprattutto l'intervento di restauro sui beni, poiché avremo appunto la presenza di una delle due restauratrici, la dottoressa Giulia Basilisi, che al termine della visita guidata si concentrerà proprio sull'intervento di restauro. Quindi sarà possibile imparare, come che è appunto il tema Imparare per la vita, che è lo slogan di queste giornate, imparare qualcosa in più anche su questo restauro. Proseguiamo poi nel serale con l'apertura serale straordinaria della Basilica di San Francesco. In questo caso ci saranno appunto visite guidate alla Cappella Bacci, anche qui sono contingentate sempre come avviene dalla riapertura del 18 luglio, quindi abbiamo massimo 10 persone per turno di visita, non tanto per le dimensioni della Basilica, che naturalmente è insomma di dimensioni considerevoli, quanto per quelle della Cappella Bacci, che è ovviamente di dimensioni contenute. Quindi siamo partiti con un massimo di 10 visitatori, auspicando di poterlo poi aumentare a un massimo comunque di 15. Siamo ancora comunque nel trend di 10, quindi appunto ogni mezz'ora sarà possibile prenotarsi per un massimo di 10 persone. Quindi naturalmente l'apertura serale straordinaria consente di visitare in notturna la leggenda e quindi la visita è ancora più suggestiva. Anche in questo caso offriamo visite guidate. Abbiamo tra l'altro anche la possibilità, comunque volendo, delle audioguide. Siamo l'unico sito di tutti quelli della Direzione Regionale Musei della Toscana che fornisce questo servizio. Naturalmente le audioguide vengono sanificate con accuratezza al termine di ogni visita, quindi siamo in totale sicurezza. La visita serale permette di apprezzare pienamente la nuova illuminazione del ciclo pittorico della quale insomma avevo accennato prima, che è stata inaugurata appunto dalla Direzione Regionale Musei il 4 ottobre 2019 in occasione proprio della festività di San Francesco, ed è stata realizzata proprio grazie ad un intervento illuminotecnico consistente e veramente notevole da parte dei Guzzini, che si sono offerti quale sponsor tecnico dell'intervento nell'ambito del loro programma Light is Back, che contribuisce proprio alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali. Quindi diciamo siamo entrati all'interno di un programma che, nato negli anni 90, ha nel tempo illuminato capolavori come i dipinti del Tintoretto presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, la Pietà di Michelangelo a Roma, la Cappella degli Scrovegni a Padova. Ne ho elencati solo alcuni, quindi questa visita, diciamo, è un qualcosa di eccezionale, si racconta da sé. Per quanto riguarda invece poi il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere ad Anghiari, apriamo invece in questo caso nella domenica pomeriggio, anche qui prolungando il consueto orario di visita che si fermerebbe alle 3 del pomeriggio. Invece arriviamo alle 19 e offriamo anche qui un sistema di visite accompagnate alla collezione permanente, della quale insomma ho già accennato, che illustra la storia e le tradizioni di Anghiari e dei dintorni attraverso i secoli, con pregevoli opere d'arte, tra le quali spiccano anche una bellissima collezione di Robbiane e la Madonna col Bambino di Jacopo della Quercia, oltre poi alle Madonnine agghindate, alla raccolta di ex voto, a tutti i beni etnografici. Veramente è uno scrigno di tesori. In questo caso la cosa interessante è che apriamo in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari. L'eccezionalità di questi due musei è che sono appunto ubicati proprio uno di fronte all'altro all'interno del territorio, all'interno del centro storico di Anghiari, e direi che si completano proprio dal punto di vista culturale. Abbiamo in questo senso firmato tra l'altro un accordo di valorizzazione proprio lo scorso inverno, che ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni Culturali punta a creare una visione strategica comune e coordinata, quindi una comune azione programmatica proprio per la valorizzazione dei due musei. E infatti stiamo procedendo in questo senso, per cui anche l'evento di domenica è in collaborazione con il Museo della Battaglia. Apriremo quindi in contemporanea e la comunicazione al riguardo sarà fatta appunto sempre in collaborazione, e sarà possibile quindi per i visitatori che vorranno usufruire di questi eventi, di questo evento che è intitolato Un pomeriggio tra Jacopo della Quercia e la Battaglia di Anghiari, visitare quindi due musei che danno un panorama completo della cultura, del patrimonio storico-artistico di Anghiari e del territorio della Val Tiberina, in maniera differente, ma direi importante in entrambi i casi.
Dottoressa Sileno, il settore del turismo, prima ricordando anche questi eventi e ricordando le riaperture dopo la fine della quarantena, accennava appunto all'emergenza sanitaria, e senz'altro l'emergenza Covid ha colpito in maniera molto dura il settore turismo. Si è detto ripartiamo dalla cultura, ad Arezzo ovviamente si è detto ripartiamo, come si dice spesso, da Piero della Francesca. Lei è direttore appunto del luogo della cultura, del museo trainante la promozione aretina. Come vive questa responsabilità in chiusura di questa nostra intervista?
Sì, la vivo appunto come una grande responsabilità, nel senso che effettivamente la Basilica di San Francesco, con la Cappella Bacci e quindi la leggenda della Vera Croce di Piero, è decisamente il museo trainante per i musei statali di Arezzo e non solo, direi proprio per la città di Arezzo. Siamo comunque uno dei musei più visitati della Toscana, fatti salvi ovviamente gli Uffizi, le Gallerie dell'Accademia, San Marco, insomma questi siti che sono chiaramente di eccellenza, ma solitamente facciamo intorno agli 80-90 mila visitatori all'anno, che è un numero considerevole, quindi è chiaro che ci si sente responsabili. È chiaro che si tratta tra l'altro di un sito molto complesso anche dal punto di vista dell'organizzazione e della gestione, poiché appunto conviviamo la Direzione Regionale dei Musei con il concessionario dei servizi, che poi operativamente svolge questo servizio in realtà anche per il Museo di Casa Vasari e per il Museo Mecenate, però appunto si occupa in collaborazione, che è in stretta collaborazione chiaramente con noi, proprio di programmare, di coordinare le visite, le prenotazioni, eccetera. E naturalmente conviviamo all'interno della Basilica con i frati dell'Ordine Minore Conventuale, con i quali c'è un ottimo rapporto di stima, direi amicizia e collaborazione, però chiaramente sono tutte sinergie che devono comunque convergere nella stessa direzione, e quindi in molte situazioni dobbiamo appunto collaborare necessariamente, ma lo facciamo ben volentieri. Ovviamente si tratta di un sito ancora più delicato rispetto ad altri, perché è una basilica, diciamo, l'elemento architettonico ha una sua preponderanza. Io sono architetto come formazione e architetto dei beni culturali da sempre, nel senso che ho alle spalle 15 anni di lavoro in soprintendenza, per cui sinceramente questo mi ha abbastanza aiutato in questo compito. In quest'anno che già è stato un po' funestato per tutti dal Covid e quindi dal blocco per un lungo periodo di tempo, noi abbiamo esordito a fine gennaio con il cedimento improvviso di una colonnina di una bifora nella Cappella Guasconi, che chiaramente è stato per noi un grosso problema. Questo ci ha portati, ci ha costretti, tra virgolette, ma era indispensabile, a intervenire. Quindi abbiamo comunque dovuto interdire la Cappella Guasconi al pubblico. Poi vabbè, abbiamo chiuso, quindi insomma c'è stato questo blocco che in realtà è stato per tutti, ma nel frattempo abbiamo lavorato alacremente durante la chiusura alla predisposizione di un progetto di consolidamento e restauro, che a quel punto, vista la presenza di un finanziamento che c'era stato dato dal Ministero, quindi da Roma, si è concentrato non più solo sull'intervento puntuale che ha riguardato il cedimento, ma ci ha consentito di fare tutta una serie di verifiche sulle superfici lapidee del bene, sull'altra colonnina dell'altra bifora della Cappella Tarlati di Pietramala, e far inserire all'interno di questo intervento anche una verifica di tutte le vetrate. Abbiamo delle vetrate molto belle, interessanti all'interno della basilica, che riguardano sia le bifore che le monofore, e stiamo intervenendo anche su quelle sulle quali appunto non si interveniva da tantissimo tempo.
E poi su questo noi torneremo, su questo cantiere,
Sì,
su questo restauro,
volentieri.
nello specifico in uno dei prossimi appuntamenti. Noi siamo in chiusura della nostra intervista. È stata molto esauriente nel descriverci le opportunità per queste giornate europee del patrimonio. Velocemente, quali informazioni, quali riferimenti possiamo dare ai nostri ascoltatori se volessero andare a rivedere bene il dettaglio delle iniziative?
Sì, allora direi che visti appunto, visto che sono tre siti differenti, abbiamo sicuramente come principale supporto le pagine web e i social. Quindi abbiamo il riferimento della pagina del sito web del concessionario dei servizi Mosaico, e poi le nostre pagine sia sul sito dei beni culturali, quindi del MIBACT, che su quello della Direzione Regionale Musei della Toscana. Abbiamo le pagine Facebook per per gli affreschi di Piero della Francesca e il Museo Statale di Casa Vasari, e in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari possiamo fare riferimento sia alle pagine Facebook che alle pagine Instagram del Museo della Battaglia, che quindi dà comunicazione anche dei nostri eventi, perché sono sempre in collaborazione, poiché noi al momento abbiamo soltanto le pagine sul sito dei beni culturali per il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari e su quello della Direzione Regionale dei Musei. Quindi lascerei magari questi contatti, se possiamo divulgarli, perché mi sembra la cosa più pratica, piuttosto che dare tutta una serie di
certo.
numeri di telefono, ecco,
anche,
mi sembra più semplice
anche...
per tutti, visto che poi appunto sono tutti eventi su prenotazione e, come dicevo, il numero è comunque ridotto, 8-10 persone al massimo in tutti i siti. Suggerisco a tutti, e oltretutto sabato sera l'apertura straordinaria in Basilica è al costo simbolico di un euro,
sì.
Quindi suggerisco a tutti di prenotarsi prima possibile, facendo appunto riferimento alle pagine
certo.
web.
Riferimenti che poi gli ascoltatori possono ritrovare anche nei post del
Perfetto.
Sito di Radio Fly e nella nostra pagina. Io ringrazio la dottoressa Rossella Sileno di essere stata con noi questa mattina. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e arrivederci.